vedo proprio su Spalletti che avete sempre dei dubbi, dei dubbi, dei dubbi. No, per l'anno scorso ha finito in crescendo, ha avuto la sfortuna di non avere ricambi l'anno scorso, signore. Quindi Aimbo vinceva 2-0, perché è colpa sua se Malquit e Meret fanno due quagliate.
Giusto. Certo, fanno i giocatori, mica colpa dell'allenatore. Allora, 331 82 00 23, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso l'app, attraverso smartphone, PC, tablet, attraverso la Smart TV, attraverso i canali televisivi. Andate sul nostro sito di riferimento nella sezione come ascoltarci, lì potete individuare tutti i modi per poter star connessi con noi. Dunque, ecco, vedete in grafica, vi abbiamo anche mostrato un po' come, dove andare nel nostro sito e trovare tutte le indicazioni del caso. Detto questo, andiamo a presentare i prossimi tre ospiti. Oggi è venerdì, abbiamo una tripla M oggi. Pure guarda oggi. Te, sì, tripla M. Doppia B, tripla M e doppia B. Cominciamo da Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Marco, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao.
Buongiorno.
Il
prossimo te lo faccio presentare a te. Chi c'è dopo? Dai, prova a indovinare. Aspetta, no, Brambati facciamo presentare. Chi c'è dopo di te? Qua.
C'è il nostro amico furioso.
Massimo, hai sentito come l'ha detto? Sì, Massimo, sì. Orlando. Ciao Massimo.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao Massimo.
Il nostro amico furioso, ciao, è bellissimo.
Sempre furioso e mai innamorato. Orlando era pure innamorato.
Ma certo che è pure innamorato, ci mancherebbe. Allora,
ma qui potremmo aprire una trasmissione, lasciamo per
non parliamo degli amori, qua è un macello, non tocchiamo sti tasti, guarda che qui è veramente una confusione terribile. Brambati invece c'ha un sole chiaro in questo discorso davanti agli occhi, va bellissimo. Bene, ridi, che te ridi. Insieme a voi, cari miei, c'è lo scatenato Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio.
Ciao a tutti. Vorrei dire che non solo era innamorato e furioso, ma è andato pure sulla luna a ritrovare il senno.
Eh sì.
Hai capito? Qui
nel furioso è successo quello.
Che citazioni, qui è alta proprio qualità totale, va bene. Sentite.
Ciclo Bretone.
Vogliamo andare un attimo sul match di domenica sera, che non so se siete d'accordo, abbiamo definito anche gli ascoltatori, quello più importante di questo turno, non so se siete d'accordo, Juventus-Inter. Mi dai un po' di ultimissime, Ale, poi facciamo il giro?
Le formazioni, dovrebbe recuperare Di Maria, che sarà a fianco di Milik. Allegri in attacco, recupera naturalmente Danilo dalla squalifica, non aveva giocato in Champions League, mentre Inzaghi dovrebbe optare per Acerbi al posto di De Vrij al centro. Vlahovic partirà dalla panchina, gli altri indisponibili della Juventus continueranno a rimanere tali.
È la partita che potrà
pure Brozovic torna in panchina dopo quasi due mesi.
È la partita che potrà sancire una linea di confine per le due squadre. Orlando.
Chi dovesse perdere, già voglio dire, la distanza è molto lunga, no? Dal Napoli, e chi perde esce definitivamente, insomma, dal giro scudetto, e anche se la Juventus secondo me lo è già, però l'Inter, come abbiamo detto anche nella scorsa settimana, questo inizio settimana scusate, sembra stare bene, sembra rientrata, ha ritrovato l'entusiasmo, dunque da questo punto di vista la ritengo più importante, sì, però senza sottovalutare che c'è Atalanta-Napoli che mi sembra per la classifica altrettanto importante, sì. Il derby poi è una storia a sé.
Sai qual è il vantaggio? Forse poi sento anche gli altri, che il Napoli pur perdendo rimane in testa alla classifica.
Sì, però l'Atalanta gli va... Ok che tutti noi ancora pensiamo che l'Atalanta non possa vincere lo scudetto, almeno parlo per me. Però insomma, se dovesse perdere, l'Atalanta si avvicina e comunque darebbe un segnale agli avversari che non è imbattibile, dunque... Un Inter che in caso di vittoria andrebbe a 5 punti e con tutto quello che manca da qui alla fine non sono tanti.
Bramba.
Per me è una giornata importantissima per il Napoli. Non per l'Inter, non per la Juve, ma il Napoli, se dovesse vincere a Bergamo, darebbe un bello scossone. Il primo scossone vero, perché cominci a cavalcare quasi un terzo del campionato. Per me la Juve non è mai stata e non credo che sarà mai nel giro scudetto. Lo può essere l'Inter.
Però non può perdere, Massimo, non può perdere.
Ma sai, ho visto campionati anche a questo punto dove c'erano distacchi che sembravano incolmabili e poi invece sono arrivati ancora testa a testa. Io credo che l'Inter ha l'organico per poter arrivare ancora alla fine, arrivare lì a lottarsela col Milan e col Napoli. Questo è quello che vedo io. Però domani il Napoli può dare
una scossa,
una botta, anche sì, psicologica, agli altri se dovesse vincere. Nel senso, cominciano a pensare questi.
Anche perché poi avrebbe vinto,
veramente...
no, avrebbe vinto col Milan, con la Roma. Roma, Milan, Lazio e Atalanta.
Se dovesse battere l'Atalanta
è sempre fuori casa.
Sì, ma tra le altre cose cominci poi a prendere anche punti dall'Atalanta che è seconda. Tieni il Milan a 6, sempre che il Milan dovesse vincere con lo Spezia, diamo sempre non per scontato tutto. Quindi per me il Napoli ha una bella occasione per dare una prima spallata che non è sicuramente né decisiva,
no, una spallata al campionato, niente, dai,
una bella spallatina, dai,
sì. Spalletti che dà la spallata,
pure perché dicevamo prima che tutti questi scontri diretti poi li vivrà al ritorno in casa. E tu immagina che cosa può diventare lo stadio del Napoli. Adesso il calendario va ridisegnato, quindi nemmeno saranno casomai tutti all'inizio, tutto alla fine, tutto in mezzo. Bisogna vedere il sorteggio del girone di ritorno, ma vatti a giocare un Napoli-Milan, Napoli-Juventus e Napoli-Atalanta le ultime 4-5 giornate di campionato lì con quell'ambiente. Occhio.
Biscardi.
Ma io sono parzialmente d'accordo con quello che dice Massimo e spiego il parzialmente. Sono convinto che la partita più importante è quella del Napoli e quindi sono d'accordo con lui perché se il Napoli vince anche a Bergamo dà un segnale chiarissimo almeno fino alla fine del campionato, cioè per il campionato più intendo il campionato 1, poi si riparte a gennaio con il campionato 2. E l'Inter diventa meno importante se il Napoli vince, perché qualora vincesse, cosa di cui non ho convinzione, resterebbe comunque a 8 punti e a una distanza siderale dal punto di vista del gioco rispetto al Napoli. Qualora perdesse andrebbe in situazione di subordine completo anche nei confronti della vincitrice del derby, che allungherebbe ancora di più, del Milan ancora di più, quindi faticherebbe a stare nelle quattro e si riparlerebbe di difficoltà, si ricomincerebbe a dire ogni volta che c'è una squadra forte l'Inter non vince, eccetera eccetera eccetera.
Ecco perché dico che è più importante quella, ragazzi.
Ma no, è importante, cioè, dipende dal punto di vista. Per lo scudetto è più importante,
appunto, esatto, dal punto di vista qual è più importante, cioè il Napoli, scusami, il Napoli può tenere veramente un passo allucinante e può dare la conferma di quello che si è visto. Su questo sono d'accordo con Maurizio, perché quello che si è visto in campo è quello che poi determina una previsione a lungo termine. Io perché levo la Juventus da quelle che possono essere le pretendenti al titolo? Non tanto solo per i punti, ma quanto per quello che ho visto in campo. Cioè, non si è visto niente. Si è visto poco. Mm-hmm. Non ci sono le basi per poter dire la Juventus arriva là. Mentre per il Milan e l'Inter, da una parte il Milan nel gioco, dall'altra parte l'Inter secondo me nell'organico completo, cioè questo domani o dopodomani quando è leva De Vrij, mette Acerbi con nonchalance in una partita così importante, quindi vuol dire che li reputa quattro difensori dello stesso livello: De Vrij, Acerbi, Skriniar e Bastoni, sono tutti e quattro allo stesso livello.
O vuol dire che c'è da uno, De Vrij, che non rende più e che prende gol da tutti?
Ultimamente pare si sia un po' risvegliato De Vrij, forse esatto, gli ha fatto bene la concorrenza di Acerbi, volevo chiedervi, perché tra Champions League e campionato qualche segnale...
Acerbi, non sempre, non è propriamente così. Ha fatto bene con la Sampdoria perché ha segnato, bene, però insomma... Non mi è parso che...
Ha fatto molto bene col Barcellona in casa, però, quella è una partita complicata.
Sì, è stato bravo in quella in casa, poi quando è andato fuori il suo avversario gliel'ha fatti due e ne ha sbagliati altri due.
Giusto.
E non ne ha presi quattro, lui. Quindi non è propriamente il massimo secondo me in questo momento De Vrij, però insomma voglio dire, averci la sostituzione, io mi ricordo che molti interisti storcevano il naso su Acerbi dicendo che era milanista, pensa che eresia, oggi se non ce l'avevi avevi qualche problemino di più in una difesa e qualche problemino ce l'ha. Però io quello che invece volevo dire, no, questo era quello su cui ero d'accordo con Massimo, quello su cui sono meno d'accordo su Massimo è questa fiducia nell'Inter. Io aggiungo anche il Milan, io, nel senso che io vedere giocare l'Inter e il Milan secondo me sono inferiori a quello dell'anno scorso, tutte e due, il Milan di meno, l'Inter di più, e non gli vedo, anche se ha ottenuto dei buoni risultati, cioè i buoni risultati li ha fatti in Coppa, perché in campionato non ho visto grandissimi miglioramenti, non ho visto una vittoria schiacciante col Sassuolo, non ho visto con la Sampdoria in cui ha vinto nettamente, comunque non concedere nulla all'avversario e via discorrendo. Quindi attendo di capire.
Beh, le prossime tre partite sono
Juve
due.
Può essere importante, però sì, io non ho tutta questa fiducia.
No, no, ho capito, si è capito benissimo. Orlando, sei d'accordo anche tu? Poi ci sono due domande al volo degli ascoltatori, vai.
No, no, io
non sei allora, tu non sei fiducioso sull'Inter? No, vi faccio questa domanda.
No, 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 io sì. No, 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 ti ricordi che io avevo detto, mi ricordo Maurizio la scorsa settimana,
sì, che aveva ribadito questa cosa. Sì, sì,
sì. E io la vedo un po' diversa, mi sembra un Inter che si è ripresa, però voglio dire, è bello di chi fa questo lavoro, il nostro, è che non siamo d'accordo su tutto, come è normale che sia.
Che si sia un po' ripresa, sono d'accordo con te, che si sia ripresa, sì, sì, rispetto, sì, all'inizio, sì, certo, sono d'accordissimo. Certo. Non,
no,
io
no, ma no, non era una critica, Maurizio, ci mancherebbe altro. No,
sì,
no,
sì, no, ma
volevo dire che, no, volevo dire che anche De Vrij, che è vero, ha avuto grandi difficoltà, ma è stata un po' tutta l'Inter che in quel momento delle quattro partite perse, le partite brutte all'inizio in Champions, sbandava in fase difensiva, ma lo stesso Skriniar faceva cose che non eravamo abituati a vedere. Mi sembra che adesso
si sia un po' ripresa la squadra. Sì,
esatto,
sì,
esatto. Sì. Poi da dire che può giocarsela, e finisco, col Napoli, in questo momento nessuno se la può giocare col Napoli.
Brambati? Secco, poi faccio.
Sì, sì, io sono d'accordo.
Tu l'hai già detto.
Sono,
sì,
d'accordo,
sì,
con Massimo, io ho già detto, per me l'Inter invece, io non guardo gli 8 punti che la distanziano dal Napoli, per me ha le potenzialità per tornare all'interno del giro di quelli che poi cercheranno di vincere lo scudetto.
Potenzialmente,
secondo me sono tre, poi ci può essere un outsider che sta lì, ma quelle tre che secondo me si possono contendere il titolo sono quelle. Mi spiace levare l'Atalanta, anche se non ha le coppe, però secondo me l'Atalanta credo che sia costretta a fare un certo tipo di gioco che a Gasperini non piace fare, e quindi si sta adattando Gasperini a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, e quindi sta facendo un gioco completamente diverso alle Atalante che eravamo abituati a vedere.
Allora vi faccio sentire un audio, 331 82 00 23.
Ciao signori, buonasera, volevo fare una domanda se è possibile. Se dovreste puntare al quarto posto, no? Chi punteresti? Sulla Roma di Mourinho o sulla Juve di Allegri? E secondo voi chi è più forte? Cioè, chi è che sposta più equilibrio in questo momento? Mourinho o Allegri? Cioè,
aspetta, prima di rispondere a questa prendiamo anche la seconda, così due domande rispondete voi in questo giro, dai.
Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Castelfidardo. Vi lancio una piccola provocazione alla luce di quello che è stato detto dai vostri ospiti. Ho sentito poco fa che avete detto che la Juve è già fuori dalla corsa scudetto, e personalmente sono d'accordissimo, e in realtà l'Inter potrebbe non esserlo anche se non vincesse domenica sera con la Juventus. Io guardo la classifica e vedo che ad oggi il Napoli dall'Inter ha 8 punti di vantaggio. Per ipotesi, se il Napoli vincesse con l'Atalanta e l'Inter no con la Juve, andrebbe come minimo a 10. Dire che l'Inter può rientrare nello scudetto, nella corsa scudetto, significherebbe dire che da un lato l'Inter deve fare una partita praticamente perfetta, mentre dall'altra il Napoli dovrebbe avere un tracollo clamoroso Cioè, voi pensate che potrebbe succedere questo?
Bene, allora, le domande sono chiare. Partiamo dalla prima, Mourinho, Allegri, Brambati. Dai, un giro tutte e tre su questa e poi la risposta anche sul crollo clamoroso del Napoli, no? In caso anche di...
Ma allora...
Vai, Bramba.
Dal punto di vista tecnico-tattico, per me non fa la differenza nessuno dei due a oggi. Beh, è logico che, lui, che Mourinho è quello che fa la differenza dal punto di vista del... della mediaticità del ruolo. Lui sfrutta moltissimo la sua capacità di spostare,
sì.
Io non voglio usare una
differenza mediatica, viene... è giusta secondo me,
sì, cioè lui è bravissimo, riesce anche a spostare, non ti voglio dire le decisioni dell'arbitro, però sicuramente influenza tutto un ambiente che va, sì, dalla partita stessa al pubblico, bravo, ai media, eccetera eccetera. Quindi secondo me lui sì, in questo momento sta facendo la differenza da quel punto di vista, ma dal punto di vista puramente squisitamente tecnico-tattico, insomma, vabbè, dalla Juve mi aspettavo non di più, molto di più, ma questo comunque è un errore ed è un qualcosa che hanno sbagliato loro all'interno. Dal punto di vista atletico sono disastrosi. Non solo perché si fanno male tutti, ma anche perché non corrono. L'altro invece, secondo me, dal punto di vista tecnico-tattico, insomma, mi aspettavo qualcosina in più, perché è vero che gli manca Dybala, che si è fatto male, è vero che gli manca Wijnaldum, però per me la Roma è una squadra che, insomma, potrebbe fare qualcosina in più, potrebbe fare qualcosina in più. Tutto qui.
E quindi questa è la prima risposta. Orlando.
No, concordo, sono due allenatori che secondo me non fanno neanche più, non insegnano neanche più calcio durante la settimana, anche se c'è poco da lavorare, perché tra impegni di Coppa e campionato si può lavorare poco sul campo, però sono più bravi nella gestione di un gruppo di campioni. E li vedo meno allenatori da questo punto di vista. Poi Allegri in difficoltà, e secondo me gestisce male queste sue difficoltà, perché era abituato a vincere, e invece ha detto bene Massimo, e Mourinho protesta, è bravo a condizionare l'arbitro, ti fa prendere la munizione in più se c'è un mezzo rigore comunque, ma non sono polemiche, sono proprio, sì, sì, pensieri, e mi prendo le responsabilità, e è bravo in questo, ma se si parla di insegnare calcio, onestamente mi sembra di dire che tutte e due le squadre giocano non bene. La Juve è molto peggio, la Roma comunque non è che sia la squadra che si viene attaccata alla TV a vedere la partita.
Biscardi?
Ma guarda, la domanda parte da un presupposto che io non condivido, per cui già è difficile rispondere in base al presupposto, cioè chi lotta per il quarto posto e perché chi lotta per il secondo, per il terzo, per il primo. Cioè, voi date per sicuro che Inter, Milan e Napoli sono prima, seconda e terza? Io questa certezza non la ho nella maniera più assoluta. Cioè, chi vi può dire che la Lazio non può vincere 4-5 partite di seguito? Chi vi può dire che l'Atalanta non può non perdere col Napoli domenica e rimanere seconda? Chi dice che il Milan non può ripetere la partita col Torino, o l'Inter non perde a Torino domenica? Cioè, secondo me, tolto il Napoli che sta giocando in una maniera diversa, le altre stanno tutte lì. Quindi se sbagliano due partite, per fortuna, per sfortuna, per un arbitraggio, per gli infortuni, per quello che volete, può succedere qualunque cosa. Quindi pensare che la Juve e la Roma si devono giocare il quarto posto perché gli altri due posti sono già, gli altri tre posti sono già assegnati, secondo me è un errore di partenza, e io non la vedo così.
E sull'altra domanda invece al volo, Maurizio, riparto da te. Credi in un tracollo del Napoli? Dice, quella del tracollo del Napoli, no, in caso di allungo a 10 punti ad esempio dall'Inter, no?
No, non credo in un tracollo del Napoli. Non almeno fino a gennaio sicuramente no. Poi bisogna vedere come si riparte, cosa cambia, ma non tanto per il tracollo del Napoli, ma come cambiano le altre squadre. Perché qui il problema non è se il Napoli tracolla, è possibile, ma per me è improbabile.
Ah, aspetta, ridate l'audio a Massimo. C'è l'audio di Massimo che stava intervenendo prima, forse?
No, no, io stavo intervenendo prima per dire su quello che diceva Maurizio del quarto posto, ma io non ho risposto del quarto posto. Io ho risposto alla differenza che possono fare
No, non parlavo di te, domanda, io la domanda, della domanda che stava fatta.
Ho capito, però la domanda mi sembrava rivolta, cioè io almeno forse ho risposto alla parte prima, la successiva non l'ho neanche toccata. La parte prima era chi fa differenza tra Mourinho e Allegri. Io mi sono concentrato su quello, non tanto sul quarto posto. Diciamo,
la domanda era, perché la domanda iniziale era chi si può giocare facendo la differenza tra Mourinho e Allegri il quarto posto. Per me non è scritto che si gioca.
Poi lui ha detto pure chi è più forte dei due. Sì, ha chiesto anche
capito,
questo.
Capito,
io
ho fatto la differenza tra i due.
Ok, Maurizio, invece l'ultima, nel Napoli tu hai detto questa cosa, non credi nel tracollo del Napoli.
Non credo nel tracollo del Napoli, bisogna vedere quanto le altre da gennaio in poi accelerano. Perché tu potresti, Napoli potrebbe non tracollare, ma se le altre accelerano tantissimo, negli scontri diretti il discorso potrebbe non essere così automatico, no?
Vabbè, vediamo un po'.
Questo lo vedremo.
Sì.
Io però credo che un tracollo, non voglio andare oltre. Io non credo a un tracollo del Napoli.
Beh, okay.
Stavo dicendo potrebbe esserci per motivi diversi, ma non ci voglio entrare.
Ah. Vabbè, Orlando.
Ma allora, innanzitutto io penso che a questi livelli, parlo di Spalletti e il suo staff, non ci siano stati errori nel fare la preparazione. Non è che il Napoli è partito diversamente dagli altri, allenandosi meno per arrivare a questo punto, secondo me. Cioè, nel senso che a questi livelli non si sbaglia. Dunque è stata fatta una preparazione come tutti gli altri per poi fare il famoso richiamo. Non vedo perché il Napoli debba, se non il calo fisiologico che più o meno, no, un po' tutte le squadre per infortuni, squalifiche possono avere, ma che dura 2-3 partite. Non vedo nessuna possibilità che il Napoli molli, che poi dopo se mi trovi l'Inter che vince da qui alla fine tutte le partite è un altro discorso. Anche perché se andiamo ad analizzare la panchina, cosa che menzioniamo ogni volta, se prendiamo solamente l'attacco del Napoli, vediamo che di ricambi, possibilità comunque di alternare i giocatori, certo non mancano a Spalletti. Dunque non vedo nessuna possibilità che il Napoli, da un punto di vista fisico o emotivo, possa avere un tracollo.
Massimo.
Noi naturalmente siamo chiamati a dare delle previsioni che a volte sicuramente sbagliamo, perché non è che azzecchiamo, siamo dei maghi. Io dico quello che finora ho visto, e quindi quello che finora ho visto, io sono d'accordo con Maurizio e anche con Massimo che il Napoli non mi dà la sensazione che possa crollare, però io ricontinuo a sottolineare Inter e Milan, anche loro invece mi danno la sensazione che possono fare dei filotti, e quindi mettono sicuramente nella posizione il Napoli di non poter sbagliare mai.
Chi è che stanno Napoli chiamando? Comunque, qualcuno di
no,
sta io
no.
Vai.
A me no.
Vai.
E quindi mettendo nella posizione il Napoli di non dover mai sbagliare, insomma il Napoli non è una squadra abituata a stare là, non ha giocatori abituati a vincere, non ha giocatori abituati a combattere per stare là e quindi a subire anche determinate pressioni che ti portano non solo lo stare là ma anche determinate partite. Per esempio Atalanta-Napoli è una partita che porta sicuramente pressioni in casa del Napoli, quindi io mi auguro per Spalletti e per tutti i tifosi del Napoli. Io ti dico la verità, io tifo Napoli perché mi piacerebbe vedere tornare lo scudetto a Napoli, e mi piacerebbe vedere Spalletti che riporta lo scudetto a Napoli perché è un amico, però insomma è una cosa, vista l'Inter e visto il Milan, è una cosa molto difficile, anche se è davanti. Io non vedo tutta sta roba che dicono ma c'ha 8 punti, ma ragazzi, ma allora vuol dire che gli altri campionati non hanno insegnato niente. L'anno scorso, se non sbaglio, non so se il Milan o l'Inter avevano
sì, sì.
più più punti anche l'anno prima.
Sì,
quando
sì,
ha vinto
sì,
Conte,
bravo.
C'era
bravo.
Una differenza abbastanza sostanziale.
No, il margine di vantaggio c'era, il margine di vantaggio c'era, assolutamente.
Ma scusami, ma se già domenica, l'Atalanta batte il Napoli, che ci può anche stare. E l'Inter vince a Torino con la Juve, il Milan vince con lo Spezia. Siamo qua lunedì a riparlare di tutto un altro discorso. Ed è una partita.
Quello che avevo detto. Sì.
No, sono d'accordo, ragazzi. Ragazzi. Ecco perché io
sì, sostengo. Però vorrei dire una cosa, sono d'accordo con voi, perché è ovvio che il calcio è così. Intanto è un sé. Ma io chiedo a voi, secondo voi, tanto per capire la differenza che c'è tra il Napoli, l'Inter e il Milan, secondo voi, a ruoli invertiti in Europa, il Napoli, se avesse avuto nel girone il Chelsea, avrebbe perso 3-0, 2-0, se avesse avuto il Bayern, avrebbe perso 2-0 senza mai reagire a Milano e con le riserve del Bayern fatto un 2-0 così? Secondo me se la sarebbe giocata in maniera diversa, perché è una squadra diversa.
L'Inter è passato.
È adesso, una squadra migliore.
Adesso, poi Maurizio, con Maurizio,
non lo so.
Adesso,
Maurizio,
adesso.
Maurizio, adesso. Sì. Però il campionato e la stagione è ancora tanto lunga.
Certo.
Siamo a novembre.
È ovvio che noi non... Infatti io ti ho detto che secondo me a gennaio vedremo un altro campionato. Questo però può darsi pure che vediamo un altro campionato in cui è ancora più forte. Non lo sappiamo. Sappiamo che il Napoli, come l'Inter e come il Milan, perché tu mi puoi dire sì, il Bayern aveva le riserve, ma anche l'Inter, perché gli mancavano Lukaku, gli mancava Brozovic. Il Napoli ha giocato con Liverpool, gli mancava Osimhen, gli mancavano altri giocatori, gliene ha fatti quattro. E quel 2-0 che ha preso, a parte le papere del portiere, l'ha preso a partita finita, quando tu molli. E voi due, che siete due calciatori che sono stati molto bravi, sapete che quando tu hai raggiunto il risultato sei tranquillo, non ti importa più di niente, è più facile che arriva lo svarione. Ma fino a che c'era da combattere, il Napoli era fino andato in vantaggio lì a Liverpool per un tacco. È stato annullato in gol, giustamente. Ma per un tacco. Quindi vuol dire che nel gioco ci stavi.
Sì. Allora, vi devo fermare, devo andare in pausa. Saluto come sempre, ringrazio Maurizio Biscardi. Maurizio, buon fine settimana. A presto, un saluto a Maurizio.
Grazie, ciao Maurizio. Ciao Maurizio.
Allora, voi due, il furioso e l'innamorato, come dobbiamo definire? Brambati, devo trovare un po'. Fermiamoci un attimo. Il soleggiato, ho visto un'immagine, mi è arrivato un video. Allora, ci fermiamo un attimo perché ci sono un sacco di domande degli ascoltatori.
L'impero di Brambati non tramonta mai il sole.
Break.